TG1 Notizie.
La cronaca, infortunio sul lavoro questa mattina alle 8 a Sforza Costa di Macerata. L'allarme è scattato in via Giovanni XXIII in una officina dove un operaio, mentre stava lavorando, è caduto da un ponteggio. Sul posto i sanitari del 118 per soccorrere l'operaio che avrebbe fatto un volo di un paio di metri. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. 3 kg di eroina, 3 etti di cocaina e 6 flaconi di metadone, oltre ad una pressa meccanica, bilancini e materiale vario per il confezionamento di panetti. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Cattolica in un garage di Pesaro, preso in affitto da una coppia, marito e moglie ultra cinquantenni della provincia di Rimini, insieme ad un altro box. Nei giorni scorsi i militari avevano scoperto nel primo garage droga e armi modificate e arrestato la donna, già nota alla giustizia, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi modificate. Ieri sono tornati in città e su delega dell'autorità giudiziaria hanno perquisito il secondo garage dove c'erano eroina, cocaina, metadone e vari attrezzi. La donna, dopo l'interrogatorio di convalida, è rimasta in carcere.
Attenzione al paziente anziano, fragile, con disabilità. La sanità, anche quella marchigiana e del maceratese, si orienta all'assistenza a domicilio e l'area vasta 3 si è dotata di un apparecchio per la diagnostica radiologica a domicilio. Questo tipo di assistenza è possibile anche grazie alla disponibilità di moderne tecnologie che permettono di poter curare il paziente a casa o nelle residenze per anziani o di effettuare esami diagnostici. Obiettivo: portare la sanità al paziente e non viceversa. L'acquisto del nuovo apparecchio da parte della regione ha lo scopo di migliorare e riqualificare l'offerta a domicilio. L'equipe che effettua gli esami è composta da tecnici radiologici, medici radiologi che refertano gli esami da ospedale e dai fisici medici che si occupano della manutenzione e del controllo di qualità degli apparecchi.
La politica, un atto di concretezza e responsabilità, quello dell'amministrazione di Castelraimondo. L'Assise ha infatti stabilito che verrà conferita la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e a Mirella Stanzione, ma non prima che le due donne, reduci dai campi di concentramento nazisti, siano venute in città per incontrare gli studenti delle scuole, scrivono in una nota. La cittadinanza onoraria, fa sapere il sindaco Marinelli, va conferita a personalità che instaurano un legame con nel territorio. Per questo la conferiremo, dice il sindaco, alle due donne quando verranno a Castelraimondo per incontrare scolaresche e cittadini. Terremoto e ricostruzione, un impegno costante nei confronti della ricostruzione e della rinascita dei territori della sua diocesi e non solo, quello dell'arcivescovo Francesco Massara. Dopo la riunione alla CEI dei vescovi del cratere per affrontare gli effetti della nuova ordinanza sui beni culturali e l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte sui problemi della popolazione e delle attività produttive colpite dal terremoto, Massara ha lanciato il suo grido di allarme ai cronisti della stampa, ai quali ha dichiarato che, malgrado le promesse mancate, si rinasce se si lavora insieme. Nella nostra diocesi il sogno più grande e maggiormente diffuso tra la popolazione è quello di poter ritornare nelle proprie case. Una dichiarazione che arriva a pochi giorni dalla riapertura della Basilica di San Venanzio, che, ha dichiarato Massara, è un esempio di rinascita ma anche di giusta ricostruzione. Istruzione. Il batterista di Elio e le Storie Tese, Christian Meyer, a Camerino, alla scuola, per un progetto che ha coinvolto anche Fabriano. L'intervista è di Carla Campetella.
La nostra idea è quella di sensibilizzare una scuola di Milano che magari non ha percepito quello che è accaduto qua ancora bene e poter far parlare anche i nostri ragazzini della Lombardia, noi veniamo da Milano, di questa realtà, dura realtà che si vive ancora qui, nella fattispecie qui a Camerino, ma che potrebbe essere in tutto l'Appennino, in questa zona veramente dove c'è stato l'epicentro e il disastro, un vero disastro ambientale. Questa è un po' l'idea, la musica con la felicità, con i sorrisi e quindi riuscire a con il sorriso a dare una comunicazione di cose serie e molto importanti per tutti.
Questa mattina l'ultimo saluto al giornalista e corrispondente Enrico Costantini, per noi Fabio Baldi.
La chiesa di San Gabriele della Dolorata, Civitanova Marche, ha dato l'ultimo saluto all'amico Enrico Costantini, presenti diversi colleghi giornalisti, presenti noi di Tribuna Stadio, per la quale Enrico era una delle colonne portanti, presente una rappresentanza della Civitanovese. Sulle feretro, la maglia rosso-blu della Civitanovese, le sciarpe dei gruppi ultra, dei tifosi della curva di Civitanova Marche. Enrico guardava il mondo e lo raccontava, così lo ha ricordato il parroco, anche amico di Enrico Costantini. Noi ascoltiamo il ricordo di Vittorio De Seris.
Enrico Costantini, come ha testimoniato oggi la presenza della maglia della Civitanovese, è stato sempre vicino alla squadra della sua città, ma ha voluto bene a tutto il calcio marchigiano, tant'è vero che la domenica voi della radio lo proiettavate nelle situazioni forse le più difficili e lui le interpretava sempre con la sua saggezza sportiva, con il suo modo di vedere il calcio come una competizione di lealtà, di merito, e non aveva mai delle esclamazioni o dei rimproveri da fare, ma solamente, diciamo, una condivisione di quelle che sono le difficoltà del calcio. Il calcio è bello, il calcio deve unire, non deve dividere, purtroppo nel calcio emergono sempre delle situazioni che lo danneggiano. Enrico è stata una figura del calcio civitanovese e del calcio marchigiano.
L'ex assessore Alessandro Massi, chiamato in causa anche nell'ultima intervista uscita sull'Appennino Camerte del sindaco Giuseppe Pezzanesi, risponde a quanto detto.
Sì, tanto un saluto caloroso a tutti le ascoltatrici, gli ascoltatori, e grazie come sempre per la disponibilità e per lo spazio. Ma io intanto, quando leggo che Pezzanesi rimane convinto di quello che ha fatto, mi sarei sorpreso del contrario, nel senso sarebbe stato incredibile se lui avesse detto che si era convinto di aver sbagliato a mandare via me Alessia Pupo, quindi su quello nessuna sorpresa. Sul resto vedo sempre questo un po' questo rancore, questo modo di interpretare la cosa, come se questo anche atteggiamento tra virgolette un po' ipocrita, dove si dice io sono sempre nel giusto, no? Questo atteggiamento moralizzatore, gli altri invece che mi contestano hanno sempre un doppio fine. In realtà non c'era nessun doppio fine. Come sapete, io sono intervenuto sulla questione della scuola Don Bosco, come ho ritenuto di intervenire anche su altre questioni, per esempio lo spostamento delle sale napoleoniche, che non mi trovano d'accordo, ma nel totale spirito di voler bene alla città e ai cittadini, perché alcune scelte poi condizionano la città per i prossimi anni. Quindi nessuna, anzi, lui mi addebita una mia volontà di carriera politica. Oggi questo è fuori discussione, io sono un libero cittadino fuori dalla politica. Molti mi chiedono, ma tu stai ancora in consiglio comunale? No, in realtà io non ci sono in consiglio comunale, perché per diventare assessore mi dimissi da consigliere, quindi io ormai non ho nessun incarico politico. Mi fa specie che lui continui a parlare di me relativamente alla carriera politica, quando in realtà qui chi ambisce a fare carriera politica è solo lui, che so benissimo che sebbene dissimuli un interesse per le elezioni regionali, in realtà si sta muovendo con alcuni personaggi, tra cui degli organizzatori di liste civiche per candidarsi alle regionali. Quindi qui chi è interessato alla carriera politica forse solo lui e qualcuno della sua giunta, sicuramente non io, che sto pensando al mio lavoro e ho tutt'altri interessi in questa fase. Fra 3 anni si vedrà, come sapete io sono sempre a disposizione dei cittadini, se vorranno potrò dire la mia candidandomi nuovamente al consiglio comunale, ma se c'è un progetto, se c'è un'aggregazione prettamente civica, libera dai partiti, che possa dare un futuro a Tolentino, quello eventualmente sarebbe qualcosa su cui spendersi. Ad oggi io sto vivendo del mio lavoro, vivo la mia famiglia, vivo le mie passioni come il calcio e i miei hobby, quindi tutto sto pensando meno alla carriera politica. Chi ci sta pensando è solamente lui. E dico anche questo, gli amministratori, il sindaco Pezzanesi, la vice sindaco e gli altri sono chiamati a governare e amministrare. Non perdano tempo a fare chiacchierette stupide sulla vita degli altri o sulle intenzioni degli altri. Io penso che se uno governa, amministra, poi sa anche benissimo che c'è chi li giudica, e quindi vedo sempre anche sui social che hanno un atteggiamento sempre un po' altezzoso, un atteggiamento un po' piccoso, qualsiasi critica si fa. La critica è il sale della democrazia, quindi è giusto che uno che anche dall'esterno possa criticare. Qualche volta sento dirmi, ma tu stavi lì. Sì, io stavo lì, bene, però la vita va avanti, quindi gli scenari cambiano, ci sono state altre situazioni, per cui io dall'esterno critico quello che ritengo giusto criticare, come elogio quello che è giusto elogiare. Ho elogiato che ben venga la mostra di Tolentino Bricart sulle Lego se porta gente, ben venga Pop Sofia, che è stato anche quest'anno, ci tengo a sottolinearlo, un grande successo, sebbene negli anni passati si voleva far passare sempre come un fastidio il successo di Pop Sofia, quest'anno magicamente è diventato un successo per tutti. Ne sono felice, però ecco, anche lì ci vorrebbe meno ipocrisia e un po' più onestà intellettuale nel dire che Pop Sofia è sempre stato un successo, perché anche quando stava al castello portava migliaia di persone in 3 giorni. Quindi ecco, elogio quello che è giusto elogiare nell'interesse dei cittadini e per il bene della città, e critico ciò che è giusto criticare, ma come farebbe qualsiasi cittadino che tiene la sua città. Il mio interesse in questa fase eventualmente è nel creare del movimento, creare dell'interesse. Come sapete, questo sabato abbiamo organizzato insieme a Forza Italia un incontro interessantissimo sull'arte con Vittorio Sgarbi, poi ne faremo un altro l'11 dicembre come Tolentino Popolare, come associazione sul mondo del lavoro, e quindi coinvolgeremo associazioni di categorie, sindacati e associazioni in genere per parlare di lavoro a Tolentino. Quindi ecco, come vedete sono concentrato su altro, non sono concentrato sulla carriera politica.
Bene.
Il glaucoma nella terra del terremoto, del silenzioso ladro della vista, se ne parla in un convegno in corso di svolgimento al Teatro Piermarini di Matelica. Dottor Stefano Lippera, primario di oculistica dell'ospedale di Fabriano, perché parlare di glaucoma e perché parlarne nelle terre del sisma?
Il glaucoma è una malattia che può portare alla cecità il paziente che ne è affetto, e nel mondo è la malattia che causa di più la cecità. Quindi prevenire questa malattia e curarla precocemente è un imperativo, necessita la cura nelle fasi precoci della malattia.
Nelle terre del sisma c'è una incidenza particolare oppure siamo in linea con la media nazionale?
Ma nelle terre del sisma siamo in linea con le percentuali nazionali, ma abbiamo approfittato di questo convegno, chiamando relatori da tutta Italia, per mettere sotto i riflettori la realtà della ricostruzione nelle Marche. Le Marche hanno bisogno di un aiuto di tutta l'Italia, e quindi abbiamo voluto che i maggiori relatori parlassero di questa patologia in questa zona, anche per vedere i danni del sisma del 2016.
C1 Notizie.